www.redigio.it e la storia continua.
Ma che cos'è l'università? Un campo di battaglia? Come si traduce comunisti in latino? È semplice. Qui omnia censent communia. A questo accorgimento lessicale dovrebbero ricorrere gli studenti dell'Università di Roma, chiamati a sostenere l'esame di latino sotto il titolare della cattedra. Uno studioso di fama internazionale, professore Ettore Paratore. Il tema proposto, infatti, altro non è che un brano dei pensieri di Mao Zedong. Incomincia con queste parole. Tutte le questioni non possono venire risolte se non mediante metodi di discussione. Dovrebbe essere tradotto così. Lo leggo. Omnes questiones non possunt valide per stringi, nisi ratione inquirenti adibita. Scusate la mia pronuncia. Ma nessuno degli esaminanti traduce il brano. Contro il cattedratico si accende una sollevazione al grido di «Provocatore!» e l'Università italiana, il 12 maggio 1968, aggiunge questo episodio al grande quadro della contestazione che da tempo la agita. Quello che succede in questo 1968 nella nostra scuola è difficilmente comprensibile se non si tiene conto della lunga incuria in cui essa è stata tenuta. Per decenni tutte le buone intenzioni di rinnovamento si sono impantanate nei vecchi schemi didattici e organizzativi. L'istituzione si trova più che mai incapace di affrontare i problemi imposti dai nuovi tempi. Perché, in effetti, molto è cambiato e molto cambierà ancora. Una generazione che non ha conosciuto l'assillo del bisogno va progressivamente a inzeppare le insufficienti strutture della scuola, dalle elementari alle università. Il malessere diviene via via più pesante. Ma non si tratta soltanto di un problema logistico o personale, si tratta di ben altro. I giovani stanno imparando a rivendicare i loro diritti, lo fanno in maniera scomposta ed eccessiva, ma sono convinti che se qualcosa potrà cambiare, ciò avverrà soltanto per la loro azione. Naturalmente vi sono anche cause di segno diverso. Da parte dei genitori e degli insegnanti si hanno reazioni permissive o repressive, destinate però in ogni caso ad avere un effetto contrario a quello desiderato. Poi interviene l'ideologia politica, che non è quella espressa dal gioco dei partiti, ma quella utopistica, spesso malamente orecchiata e di conseguenza tanto più suggestiva, che è comunemente conosciuta in questi anni come maoismo. La rivolta studentesca non tarda a toccare tutti i centri maggiori. Non passa giorno che le cronache non registrano sollevazioni, occupazioni, violenze. È in questa primavera che prende spontaneamente corpo il movimento studentesco. Le manifestazioni non tardano a uscire dalle aule per portarsi sulle strade. A Roma, il 1 marzo, si verifica uno degli scontri più drammatici davanti alla facoltà di architettura. Sono almeno 3.000 gli studenti che manifestano in Piazza di Spagna e poi marciano in corteo verso Villa Giulia. La polizia fa affluire ingenti forze. La collisione è inevitabile. Avviene con estrema violenza. è da una parte agenti in pieno assetto di combattimento, dall'altra una massa studentesca armata di randelli. Per 2 ore la battaglia infuria. Pullman e automezzi vengono incendiati. I feriti saranno un centinaio tra le forze dell'ordine, una 50 tra gli studenti. Le ripercussioni della manifestazione si fanno sentire in tutta la città, che rimane sconvolta. Sconvolta è anche l'opinione pubblica. Ma che succede nella scuola? Ormai non c'è più tempo per approfondire l'analisi, perché gli avvenimenti si fanno incalzanti. All'ordine del giorno adesso è il liceo Magnani di Roma. Il preside si fa paladino di una rigida prassi formale. Niente assemblee e niente, anche, capelli lunghi e basettoni. Succede un finimondo. Il Magnani resta al centro della bufera per tutti i mesi a venire, finché non finisce l'anno scolastico. La posizione dei docenti è, d'altra parte, estremamente delicata. Anche i più illuminati o cedono o vengono allora considerati poco meno che eversori. O resistono e sono tacciati talvolta anche dalla stampa come reazionari. Riaffiora il termine ambiguo ma pericoloso di fascista. I fascisti senza dubbio ci sono, si fanno vive in diverse occasioni nell'ambito universitario. Il sistema del manganello è inaugurato da loro, ma rapidi e volenterosi seguaci di altri e opposti colori. A Milano gli studenti dell'Università Cattolica sono tra i primi a insorgere. I portoni vengono chiusi, si organizzano picchetti di controllo. Anche nelle altre città, a Torino, come a Padova, a Trieste, come a Palermo, le manifestazioni di dissenso si succedono. Talvolta esse hanno soltanto un aspetto folcloristico, sembrano una variante delle vecchie bravate e goliardi. Nell'insieme la rivolta studentesca è però l'espressione di una crisi non soltanto scolastica. Eppure, nonostante l'affiorare della coscienza, che anche un'assenza dall'aula può avere significato politico, il movimento italiano tarda a prendere consapevolezza di scopi che vadano oltre il contingente. La lezione verrà dalla Francia, dal maggio francese. Ma in Francia la situazione è profondamente diversa. La Francia soffre ancora del trauma dell'Algeria perduta. Le istanze rivendicative degli studenti poggiano su una solida base politica. Il pretesto è futile. 8 studenti di Nanterre, convocati proprio all'inizio del mese davanti al Consiglio di Disciplina per avere provocato disordini. E da questa accusa nascono disordini di entità mai prima conosciuta. Gli arrabbiati, guidati da Daniel Cohn-Bendit, vanno a occupare la Sorbona, il maggior centro universitario parigino. Il loro numero, col passare delle ore e dei giorni, si moltiplica. La polizia ricorre ai metodi duri, ma senza risultato. E già il 6 maggio tutta la Francia studentesca è in fermento. Quella del 10 maggio è, a Parigi, la giornata delle barricate. Auto rovesciate, incendiate, lanciate in folle contro la polizia che avanza. Sono le barricate a perdere della generazione del consumismo e costituiscono ormai la realtà di una rivolta generalizzata. Il 13 maggio 500.000 di persone percorre le vie della capitale. Non sono soltanto studenti. Una parte del proletariato, nonostante le riserve comuniste, ha aderito alla manifestazione. Adesso sì, davvero, che il momento è politico. De Gaulle, che si trova in visita a Bucarest, rientra e dice: «La ricreazione è finita. Più di 9 milioni di lavoratori sono in sciopero in tutto il paese, ma c'è qualcosa che non funziona. A Billancourt, dove alla sede la fabbrica dell'auto Renault, i cancelli restano chiusi davanti agli studenti. L'atteggiamento degli operai verrà spiegato ricorrendo allo spirito di classe. L'unione tra il proletariato e studenti non si avverrà. Il 30 maggio un discorso di De Gaulle porta sui Campi Elisi 1 milione di francesi con il tricolore. Finisce il mese e finisce la grande avventura di coloro che avevano come motto l'immaginazione al potere. In Italia, con il nuovo anno scolastico, comincia un nuovo capitolo della lotta studentesca. Ci vorranno anni perché, depurata dai suoi soprassalti estremistici, possa portare a risultati concreti.